prima questa mattina a prima pagina, che a rischio la libertà c'è, come sostengono taluni, una violazione sostanziale dell'articolo 21 della nostra Costituzione, quello che garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, compresi i cortei nei centri storici. 335-56-34-296 è il nostro numero, scriveteci via sms, via whatsapp, mandateci anche whatsapp audio e noi cominciamo. Sono collegati con noi Francesco Clementi, buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Costituzionalista, insegna diritto pubblico comparato all'Università di Perugia, editorialista del Sole 24 Ore, il suo ultimo libro è Eleggere il Presidente. Nino Cartabellotta, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno Pietro, buongiorno Professor Clementi.
Presidente della Fondazione GIMB, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, che dall'inizio della pandemia sta facendo un lavoro fondamentale, meritorio, per aggiornarci giorno dopo giorno sull'andamento del Covid-19. È con noi anche il professor Alessandro Coppola, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Docente di urbanistica al Politecnico di Milano. Allora, io vorrei chiedere subito al professor Clementi, innanzitutto, come interpreta lei, diciamo, non è che siano vietati i cortei, chiariamolo subito, gli organizzatori dovranno concordare con i prefetti luoghi dove manifestare lontani dai centri storici e anche dalle sedi istituzionali, di modo da non creare disagi ai cittadini e anche pericoli di diffusione ulteriore del virus, andando dunque altrove a manifestare. C'è poi la lista delle piazze italiane più famose che sono in qualche modo coinvolte da queste direttive che arriveranno dai singoli prefetti. Poi che dice? C'è un problema? Daniela ha ragione, la nostra ascoltatrice?
Allora, intanto grazie, l'ho ascoltato con grande interesse, anche quanto gli ascoltatori dicevano prima. Ma qui c'è un punto, secondo me, che va messo con chiarezza. L'articolo 21 sulla libertà di manifestazione del pensiero, basta aprire la Costituzione, ha un limite esplicito, un unico limite esplicito, che è le manifestazioni contrarie al buon costume. Però da quando la Repubblica è Repubblica, quindi dal 48 in poi, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha da subito individuato dei limiti anche impliciti alla libertà di manifestazione del pensiero. Tra questi limiti impliciti, il limite principale implicito viene, diciamo, definito intorno a una cosa che si chiamano gli interessi costituzionalmente rilevanti. Cioè, nel percorso costituzionale la giurisprudenza della Corte ci dice quali precetti e principi costituzionali, oltre a quello esplicito della tutela del buon costume, implicitamente l'ordinamento deve tutelare, per tutelare se stesso e tutti i cittadini nella libera espressione appunto del proprio pensiero. Tra questi il principale che emerge nella giurisprudenza della Corte è la tutela della salute, che non a caso, se voi vedete, aprite l'articolo 32 della Costituzione, non solo è un diritto fondamentale, cioè con la parola fondamentale scritto in Costituzione, ma c'è scritto proprio che mira a proteggere, diciamo, nella parte relativa alla collettività, l'interesse della collettività, che deve essere protetto. Allora, l'interpretazione che poi appunto in sintesi ne dava in una battuta al Capo dello Stato nei suoi interventi di ieri e l'altro ieri, e nei fatti dice questo, cioè nessuno mette a rischio la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, ma questa deve essere funzionalizzata all'interesse che in questo momento l'ordinamento deve mirare a proteggere, e cioè la tutela della salute di tutti, per cui sì alle manifestazioni, ma in modi e forme che non diventino violente nei confronti del principale valore che oggi l'ordinamento protegge, cioè la tutela della salute di tutti, appunto, che è interesse della collettività, come previsto dall'articolo 32.
Nino Cartabellotta, quanto all'impatto sulla salute delle manifestazioni svoltesi, l'indubitabile aumento dei contagi a Trieste, per esempio, è davvero collegato? Cioè lo si può provare? Ci sono dei dati che confermano il pericolo dal punto di vista sanitario delle manifestazioni che si sono svolte sin qui e delle altre che potrebbero ancora svolgersi se non verranno poi posti questi paletti dal Viminale?
guardi Pietro, ci sono alcune cose fondamentali da considerare nella sicurezza, diciamo, sanitaria di queste manifestazioni. Noi oggi sappiamo che anche all'aperto il virus, diciamo, si diffonde facilmente quando ci sono tante persone assembrate, quando queste persone stazionano spesso all'interno degli stessi posti e soprattutto quando non è una manifestazione tra virgolette tranquilla, ma si urla, si grida, si canta, perché questo favorisce l'emissione di aerosol e ovviamente il contagio. A maggior ragione tutto questo se le manifestazioni avvengono senza mascherine. Il caso Trieste credo che sia emblematico rispetto a quello che è un po' l'epidemiologia e la trasmissione del virus. Noi oggi ho proprio verificato i numeri e appena mi ha ricevuto il vostro invito. Noi negli ultimi 7 giorni a Firenze, a Trieste, abbiamo 479 casi per 100.000 abitanti. Seconda in classifica c'è Bolzano che ne ha 260, terza Gorizia 221. Quindi al di là poi del tracciamento che ha identificato circa 120-130 casi direttamente collegati con le manifestazioni, è evidente che il caso Trieste esiste ed esiste proprio perché questi assembramenti ripetuti senza mascherine, dove le persone urlavano, dove addirittura persone che sapevano di essere infette sono andate, diciamo, in giro alle manifestazioni, rappresentano comunque una violazione anche di normative sanitarie, per cui credo che non ci sia nessuna volontà di limitare la libertà di manifestare, ma la pandemia impone.
Mi scusi se la interrompo, Cartabellotta, un chiarimento sui dati. Questa incidenza che dimostra effettivamente anche a chi ci capisce poco come me un picco, è a fronte di una percentuale di vaccinati a Trieste che si discosta dalla media nazionale, quindi va ricondotto anche a quel fattore che in questo senso prescinderebbe dalle manifestazioni?
In parte sì, perché il Friuli Venezia Giulia sta sotto la media nazionale come coperture generali e anche coperture per gli over 50, ma la cosa più importante, stavo arrivando, diciamo, quanto poi al fatto sì, che sia la libertà individuale di non vaccinarsi sia la libertà di manifestare in questo modo finisce per compromettere la libertà degli altri, perché oggi il Friuli Venezia Giulia è la prima regione italiana che rischia la zona gialla. Ieri sera aveva 11% di posti letto occupati in terapia intensiva, quindi già un punto per cento sopra soglia, e 10% dell'area medica. Se questo 10% dovesse arrivare al 15%, è chiaro che la regione va in zona gialla. Allora è evidente che quando noi sommiamo le libertà individuali, sia quella della scelta di non vaccinarsi, sia quella di manifestare in questo modo, c'è poi un prezzo che paga la collettività, sia dal punto di vista sanitario, sia, come ha documentato Confcommercio, anche dal punto di vista economico.
Alla competenza giuridica e quella sanitaria dei nostri primi due ospiti, Clementi e Cartabellotta, aggiungiamo quella dell'urbanista Alessandro Coppola, che tante volte in questa trasmissione ci ha accompagnato anche a capire l'evoluzione, la trasformazione delle relazioni tra i concittadini, per esempio nei luoghi centrali e nelle periferie. Allora, a lei fa problema, Coppola, questo spostamento, questo allontanamento dal centro delle manifestazioni di un pensiero critico, in questo caso nei confronti dei vaccini e dei Green Pass? Ma in realtà ha ragione Daniela, l'ascoltatrice, il provvedimento vale per tutti, non c'è ovviamente un discrimine tra le manifestazioni buone e quelle cattive. Coppola.
Infatti sì, diciamo ovviamente la precondizione di una discussione sana su questo tema è esercitare un'indifferenza, no, un po' metodologica rispetto ai contenuti delle manifestazioni, rispetto ai quali ovviamente ognuno ha le proprie opinioni. No, io credo che, diciamo, per aggiungere degli elementi alle considerazioni fatte, credo ci si debba anche però un po' soffermare, diciamo, sugli argomenti che sono stati addotti per questa misura che, a quanto mi risulta, ancora non è stata definita. Poi magari non sono io che non sono riuscito ad aggiornarmi a sufficienza in mattinata. Cioè, fra i ragionamenti c'è questo ragionamento su il commercio, i centri storici ovviamente con una forte vocazione commerciale colpiti, in particolare si fa riferimento molto al caso di Milano, che è un caso abbastanza particolare perché ha visto manifestazioni in successione sabato dopo sabato nel centro storico con percorsi poco concordati, e si dice, insomma, queste manifestazioni stanno danneggiando molto il commercio e lo stanno danneggiando in una fase di ripresa dopo tanti sacrifici. Ecco, devo dire che se il tema della protezione della salute mi sembra evidente, credo che ci siano tantissimi margini per contemperare, no, i due diritti, quello alla salute e quello alla manifestazione, questo tipo di argomenti invece per me è un po' più problematico, nel senso che prima di tutto dobbiamo sempre ricordarci che ovviamente il settore del commercio si è molto sacrificato, ma anche il settore della vita pubblica. Abbiamo avuto un lunghissimo periodo in cui non è stato possibile avere manifestazioni pubbliche, quindi abbiamo diciamo un accumulo, no, di manifestazioni pubbliche e di legittimo desiderio di tante parti della società italiana di poter tornare ad una vita pubblica piena, regolata ovviamente, che protegga il diritto alla salute. E in seconda istanza credo che si debba sempre un po' sottolineare il fatto che i centri storici e la vocazione dei nostri centri storici non sono soltanto il commercio e il turismo, questo è un discorso che si fa un po' facilmente, i centri storici sono anche il cuore della nostra vita civile e credo che chi deve garantire l'ordine pubblico ha la responsabilità delicatissima di garantire questa pluralità di usi dei nostri centri storici e quindi credo che da questo punto di vista l'idea che si possa, come dire, decentrare la vita pubblica al di fuori dei centri storici sia abbastanza discutibile. Anche, devo dire la verità, su questo parlo di cose che ovviamente conosco, non mi occupo di ordine pubblico, però non riesco bene a capire come si pensa di rendere gestibile un fenomeno che fino ad ora non è stato gestibile semplicemente spostandolo e quindi avere magari manifestazioni, appunto come ci sono state fino ad ora, con percorsi non concordati che semplicemente riguardano altre zone della città. Credo che sarebbe un terreno molto importante di intervento da parte delle istituzioni quello invece di definire il come si sta in piazza in una situazione nella quale ancora abbiamo un rischio di contagio, che ovviamente non abbiamo soltanto nella vita pubblica, nelle manifestazioni, abbiamo una varietà di situazioni che però anche ovviamente soprattutto in virtù del fondamentale contributo del vaccino sappiamo che questo rischio si è ridotto, ovviamente lascio agli esperti valutazioni caso per caso. Insomma, la cosa che mi interesserebbe in questo dibattito è affermare il principio che siamo in una nuova normalità, in questa nuova normalità c'è anche un ritorno alla vita pubblica che riguarda anche i centri storici, che ci dobbiamo concentrare sul modo in cui gestiamo questo ritorno o questa nuova normalità. Per esempio troverei assolutamente ragionevole che si dicesse in manifestazione, nonostante si stia all'aperto, nonostante ovviamente nella gran parte dei casi manifestazioni su altre cose possono essere fatte da persone appunto con vaccino, si deve avere una mascherina o si deve assicurare una distanza, e questo riguarderebbe tutte le manifestazioni. E devo dire la verità, se in alcuni casi non si è riuscita a garantire questa cosa, onestamente mi sfugge come questa misura così forte riuscirebbe a garantirlo in periferia con gli stessi manifestanti. Insomma, ci sono delle cose che secondo me andrebbero approfondite, articolate.
Sentiamo su questo Francesco Clementi, e il costituzionalista con cui abbiamo aperto questa mattina. Le aggiungo anche un messaggio di un'ascoltatrice che dice: scusate, ma invece gli assembramenti negli stadi di Milano, dice lei, ma vale per tutti gli stadi italiani, vanno bene? Quelli portano soldi e quindi vanno bene? Io sono vaccinata, dice lei, ma quando è troppo, Clementi.
Dunque, intanto in questi casi quando si parla di diritti bisogna imparare a distinguere. Allora, l'intervento adesso che faceva l'ascoltatrice mescola due cose distinte. Gli assembramenti negli stadi, che poi non sono assembramenti, sono regolati perché gli stadi hanno posti a sedere, hanno vincoli all'ingresso e all'accesso, il controllo dei green pass, eccetera, eccetera. Quindi c'è stato uno degli elementi più di rottura che abbiamo vissuto nella riapertura post-pandemica o semi-pandemica.
Sono le mascherine quelle che saltano in curva, quelle
quello sì, però mettere le mascherine a tutti, quello sì diventa un fatto violento. Se le persone non se lo vogliono mettere, naturalmente rischiano in prima persona. E c'è una vecchia massima in questi casi: la libertà personale comincia quando e finisce quando comincia quella altrui. È interesse del vicino in curva ad avere a vedere che il collega accanto, il compagno accanto, il tifoso accanto abbia appunto la mascherina. Fin lì non può arrivare la polizia, la vorrei dire proprio schietta. Sul secondo punto invece che veniva sollevato vorrei sottolineare una questione. Il tema del come si manifesta, della libertà di manifestazione del pensiero attraverso le nostre città, nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, è una vecchia storia ovviamente per il nostro ordinamento, come dicevo prima, perché per altre ragioni era tutto un tema degli anni 70, lo dico in una battuta. Su questo abbiamo anche una certa expertise, se possiamo dirla così, rispetto a tanti altri paesi, e che però ha un vincolo chiarissimo: in nessun caso questa tradizione mette in contrasto, come mi pare in parte sembrava emerge, la libertà dei commercianti, insomma, la libera impresa, la libertà di iniziativa economica, eccetera, con la libertà di espressione del pensiero. Cioè, io penso che il tema dello spostamento dal centro alla periferia, e sottolineo che non mi sembra un grande, diciamo, modo elegante di trattare le nostre città, perché pure qui sul concetto di centro, sul concetto di periferia, non sono un urbanista, non sono un architetto, ma insomma anche su questo ci sono studi bellissimi che ci spiegano come ormai una distinzione che per certi aspetti è più culturale e sociale che reale in senso stretto. Ma dentro questa cosa è chiaro che è un modo di leggere il problema evidentemente sbagliato, e da questo punto di vista storicamente la tradizione che noi abbiamo di il governo delle manifestazioni in piazza, nei territori, per strada, è un governo di manifestazioni che non usa questo bilanciamento, cioè non c'è questo bilanciamento tra l'interesse al denaro e l'interesse alla parola da parte dell'ordinamento, c'è un'altra valutazione. Torno a dire, la valutazione è la tutela della salute. È chiaro che i centri storici, tutti i centri storici, sono naturalmente per ragioni evidenti molto più difficili da gestire, non soltanto nella dinamica dell'ordine pubblico, perché su questo ci sono manifestazioni pacifiche anche, oltre che manifestazioni violente, quindi non è questa la ragione, ma c'è naturalmente anche un problema di costruzione dei nostri territori, non sono aree molto aperte in molti casi, non c'è neanche una gestione semplice dal punto di vista, appunto, come si diceva, delle mascherine, eccetera. Quindi il tema, secondo me, di fondo è recuperare qual è l'obiettivo dell'ordinamento in questa situazione, perché di caso in caso noi discutiamo esattamente di questo, ogni volta che parliamo di libertà di manifestazione del pensiero in strada, e l'obiettivo, l'interesse rilevante dell'ordinamento è la tutela della salute in questo momento, quindi sia le manifestazioni...
E non c'è dubbio che... Sì, mi perdoni se la interrompo, Clementi. Prego. Le cose che ci ha detto, i dati che ci ha riportato poco fa Nino Cartabellotta di Gimbe, quanto per esempio ai nuovi casi e al picco vero e proprio a di Trieste, fanno piazza pulita di ogni perplessità, nel senso che ormai dovremmo avere capito un po' tutti che più contagi e più ricoveri significa più morti. C'è poco da fare. Comunque, questo è un punto. Io vorrei...
su questo. Sì. Ecco.
Non c'è dubbio. Più o meno, poi dopo a livello mondiale c'è chi si riesce a proteggere meglio, come noi fortunati abitanti dei paesi occidentali e ricchi dove c'è il vaccino. C'è un altro punto che però questa mattina è emerso a prima pagina e che ora vogliamo ad affrontare, che ancora una volta incrocia diritto e salute, è quello, diciamola così in breve, di Singapore. Ora scopriremo cosa è successo, l'idea di adottare anche noi una misura che in buona sostanza obbligherà chi si rifiuta di vaccinarsi e arriva in ospedale a pagarsi le cure da sé. Ci sono già dei messaggi, abbiamo sentito soprattutto un ascoltatore favorevole a questa misura, quell'altro che ha risposto, allora facciamo la stessa cosa con chi fumatore accanito si ammala di cancro ai polmoni, o chi alcolizzato si ammala di cirrosi epatica, e così via, e la lista non finirebbe mai. E ci stanno mettendo gli uni contro gli altri, scrive Teresa al 335-56-34-296. L'idea di far pagare le cure a chi non è vaccinato viene, dice lei, dall'ambiente sanitario, con tanta gente che mangia e beve, fuma e porcherie e viene curato a vita. Poi c'è un lungo messaggio di Maria Grazia di Lodi sulla storia del nostro sistema sanitario. Ricordo anche un bellissimo ciclo realizzato qui a Radio 3 da Silvia Bencivelli sulla nascita dell'istituzione della sanità pubblica per il quarantennale del sistema sanitario. Vorrei ricordare che questa è stata ed è una grande conquista che non bisogna mai dimenticare, altri paesi ce le invidiano. Non ho dimenticato quello, poi racconta la storia dell'anno scorso, insomma, e di come con tutte le difficoltà la sanità pubblica si è rivelata, nonostante le debolezze, pronta a curarci e a soccorrerci. Ma cosa è successo innanzitutto a Singapore? Poi chiederei a Cartabellotta e a Clementi, se hanno ancora un po' di minuti per noi, di commentare e di spiegarci se dal loro punto di vista una roba simile è applicabile in Italia. Siamo collegati con Giulia Pompili, giornalista, esperta di Asia, firma del Foglio. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Ci può fare un quadro sintetico di questa novità che avviene in un paese che è sì una democrazia parlamentare, ma insomma con un'idea di libertà di movimento e di diritti forse un po' diversa dalla nostra?
Beh, certamente la città-stato di Singapore non è proprio un esempio di libertà e democrazia, no, come la intendiamo noi, i vicini di casa di Singapore hanno esperienze completamente diverse. È vero è che appunto per far tornare il business in una città dove il Covid ha colpito molto soprattutto gli immigrati malaysiani e cambogiani che lavorano a Singapore per le famiglie più ricche, diciamo, per le imprese di costruzioni, eccetera. La zero tolleranza nei confronti del Covid è necessaria per far ripartire tutto il sistema economico. Appunto, Singapore è la città che voleva sostituirsi alle grandi città del business e dell'economia come Hong Kong e Shanghai. Questo ovviamente riguarda anche le scelte personali delle persone. Appunto, Singapore è un posto dove la privacy viene diciamo così, considerata un diritto secondario dei cittadini rispetto alla sicurezza pubblica, per esempio, e quindi è molto coerente nella tenuta del paese il fatto di decidere di non curare chi non è vaccinato per scelta. Il governo l'ha detto molto chiaramente, non si tratta di essere non tolleranti nei confronti di chi non si è vaccinato magari per motivi di salute o per altri motivi, ma chi per scelta decide di non vaccinarsi. C'è stata una discussione molto importante in tutti i paesi dell'Asia, soprattutto nelle democrazie più formate, appunto, sull'obbligatorietà vaccinale. Non è stata solo una discussione europea o molto italiana. Sia in Giappone, per esempio, che in Corea del Sud, per iniziare il periodo di convivenza col virus si è iniziata una sorta di utilizzo di una sorta di Green Pass, o meglio, la dimostrazione della vaccinazione serve per fare alcune cose che chi non è vaccinato non può fare. Perfino in Corea del Sud, insomma, un paese dove la procedura democratica è una specie di ossessione del governo, proprio perché è un insomma, ci tengono molto a rendersi diversi dai paesi più autoritari. Ecco, perfino lì chi non è vaccinato già da qualche giorno insomma, ha delle limitazioni per esempio nell'utilizzo dei tavolini e ristoranti, a meno che per esempio non si presenti con un gruppo di persone tutte vaccinate. A quel punto l'unità di gregge, diciamo così, l'immunità di gregge viene considerata anche nel singolo gruppo. Però effettivamente l'esempio di Singapore è quello più duro, è molto coerente con la società di Singapore, dove tutto è a pagamento, anche la sanità, insomma, il sistema delle assicurazioni, dove chi può si cura e chi non può non si cura, è molto eloquente da questo punto di vista. Ecco, bisogna sempre fare distinguo anche rispetto alle società. Una norma simile ovviamente difficilmente potrebbe essere applicabile al sistema italiano, proprio per ragioni puramente
Fermiamoci su questo punto. Coinvolgo di nuovo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Vabbè, al di là della, diciamolo pure, evidente inapplicabilità di una misura di questo genere in una democrazia matura e compiuta come la nostra, però l'idea di una magari assistenza limitata ha senso? Perché abbiamo sentito alcuni ascoltatori di Prima Pagina, insomma, persone istruite o comunque informate, che vorrebbero qualcosa di simile da noi.
Ma guardi Pietro, il problema reale è conoscere esattamente quali sono gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, che poggia ovviamente su un articolo 32 della Costituzione che garantisce la salute e tutela la salute delle persone indipendentemente dal ceto sociale, da razza, religione, quindi diciamo è ispirata a principi di equità, solidarietà ed uguaglianza tra tutte le persone. Peraltro noi abbiamo un sistema sanitario nazionale che è finanziato dalla fiscalità generale e offre diritti diciamo uguale per tutti, anche se poi diversamente esigibile da regione a regione, ma questa è un'altra storia. Soluzioni di questo tipo non sono applicabili nel nostro paese, sarebbe un po' come dire che chi supera il limite di velocità e va a schiantarsi contro un albero non viene assistito, piuttosto che chi ha degli stili di vita inadeguati non viene curato per le patologie che ne derivano. Quello che deve fare lo Stato, che deve fare il Ministero, che devono fare le regioni è indurre le persone a vaccinarsi, aumentare e migliorare la comunicazione, ma immaginare di sottrarre assistenza dovuta e peraltro prevista dal nostro ordinamento giuridico, e qua il professor Clemente potrà integrare il mio ragionamento, è assolutamente una cosa inattuabile in Italia. In altri paesi che hanno modelli di finanziamento, di erogazione dell'assistenza differenti, è chiaro che sono previsti anche meccanismi di incentivo o disincentivo. Io ricordo qualche anno fa in Australia dove i figli praticamente dei genitori che non volevano vaccinare, i genitori che non volevano vaccinare i figli praticamente avevano delle penalizzazioni sull'accesso all'assistenza, ma si tratta ovviamente di sistemi sanitari che hanno modalità di finanziamento e diritti per i cittadini che sono diversi. In Italia non è così.
Clementi, lei che ne pensa, insomma, andare dietro a Singapore non sarebbe proprio un'evoluzione democratica?
Direi proprio di no, se non altro per un punto di chiarezza. Abbiamo tanto citato prima l'articolo 32 sulla tutela della salute e poi finiamo a far pagare quello che invece la legge classica che noi conosciamo tutti, cioè la legge 833 che dà e consente a tutti, del 1978 per l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che consente a tutti in maniera universale l'accesso alle cure mediche, la rifiuteremo così in toto. Quindi no, la regola generale è che tutti hanno la possibilità di accedere alle cure in maniera universale, alle cure mediche. C'è un punto che però va segnalato, perché anche parte di un dibattito che in questo anno e mezzo è già avvenuto, proprio esattamente come diceva il dottor Cattabellotta, nel rapporto fra lo Stato e le regioni, perché in vero il tema di fondo non è tanto togliere la possibilità di curare i Novax in maniera gratuita, ma è in realtà aggiungere a delle prestazioni che le regioni erogano in ragione per esempio delle terapie intensive o cose di questo tipo o dei farmaci, adesso io non sono un medico, ma insomma diciamo di tutto quello che prevede la cura anti-Covid nel loro prontuario, e quello che prima è gratuito alcune cose farle pagare. Questo è il punto, era anche, se lo ricorderà, parte di una provocazione nei giorni più complessi e duri di un assessore regionale dell'assessore regionale della sanità della regione Lazio, no? Era una provocazione perché metteva in luce un dato oggettivo, cioè che il costo della salute, che oggi ricade per lo più nella sua gestione in capo alle regioni, è un costo importante. Non a caso molte regioni sono andate in default in questi anni, proprio su questo argomento. Allora, il tema naturalmente non può essere svolto in maniera manichea, per essere espliciti, modello Singapore no. Oggi c'è un bellissimo articolo di Gramellini che in punta di penna ci fa molto divertire su questo e spiega però una ragione vera. Però attenzione, se il livello di guardia sale, cioè insomma se le persone non si vaccinano, è chiaro che quello che diventa la tutela del singolo ad avere la tutela della salute gratuita da parte dell'ordinamento in modo e forma che appunto dal 78 in poi conosciamo e assume una dimensione sociale tale da diventare un problema per l'intero ordinamento, non si può escludere a priori che qualche regione decida, soprattutto se ha difficoltà economiche, di togliere alcuni elementi, non tutti, che costituiscono la tutela anti-Covid dal prontuario gratuito e trasferirlo in un prontuario che ha dei costi per chi rientra in questa libera scelta, perché chiaramente chi non si vaccina sceglie liberamente di non farlo, perché lo Stato gratuitamente offre a tutti la possibilità di farlo. Questo è il nostro quadro.
Diciamo, sì. È molto interessante quello che ci ha detto, è tutto da approfondire. Ovviamente se una persona si ritrova ad ammalarsi seriamente, a finire addirittura in un reparto di subintensiva o di intensiva, lì
la tutela della salute è gratuita, lì non c'è dibattito, ecco, lì non c'è dibattito.
Ribadiamolo ancora una volta, è l'ovvio, ma insomma ogni tanto un po' di lezioni di democrazia fanno bene a tutti. E noi ora ci fermiamo, ci sono anche molti messaggi di tenore diverso e anche direi nettamente contrapposto. C'è Nicoletta da Pisa che scrive: non penso che il divieto dei cortei antipass sia un attentato alla libertà, mentre penso che tali cortei siano una reale minaccia alla salute pubblica, minaccia già diventata reale in più luoghi italiani, è il caso di Trieste, confortato anche dai dati che ci ha fornito Nino Cartabellotta poco fa. Poi però c'è chi scrive: a me dispiace dare ragione ai Novax, però c'è da dire che questo queste posizioni radicali non fanno bene. Io non darei la colpa dei contagi a chi per lavorare si fa magari un tampone ogni due giorni, mentre invece nelle piazze ci sono orde di vaccinati il sabato sera che fuori dai bar si abbracciano, si assembrano e fanno come se il virus non esistesse. E in effetti dovremmo anche raccontare, lo faremo magari in prossime puntate, come per esempio in altri paesi europei dove il tasso di vaccinati è solo di poco inferiore al nostro, ma non ci sono tante restrizioni dei comportamenti, è il caso dell'Olanda, ma della stessa Germania forse anche, beh, lì il virus si diffonde e si diffonde attraverso le persone vaccinate. Ma questa è una questione complessa che non c'è ora il tempo di affrontare, ci torneremo, magari scomoderemo ancora Nino Cartabellotta se sarà disponibile, grazie anche a Francesco Cleventi, Alessandro Coppola e a Giulia Pompili.